Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Un cordiale saluto da Fiorella, ancora una volta assieme con quanti sono all'ascolto, sintonizzati sulla frequenza di Radio RVD, per questo incontro settimanale con il programma Ascoltiamoci alla radio. E quindi un benvenuto a tutte e a tutti nel nostro salotto radiofonico. Certo, un salotto radiofonico virtuale ancora di più in questa occasione, perché comunque i miei ospiti oggi sono ancora una volta collegati con le nuove tecnologie, quelle che abbiamo conosciuto durante il periodo triste del Covid, ma sono comunque con me e ho il piacere di presentare un'altra compagnia teatrale che potremo vedere sul palcoscenico del Castello di Arquapolesine il 19 di agosto. Segnatevi questa data. Sempre nell'ambito della bellissima rassegna Teatro in Castello, che vogliamo ricordare quest'anno essere una rassegna che compie 30 anni. In questa occasione sono state invitate delle compagnie teatrali molto interessanti, molto quotate, molto belle, e oggi è un onore e un piacere avere in collegamento, come dicevo, Virgilio Mattiello dell'Associazione Artistica Benvenuto Cellini di Padova, assieme a Gian Pietro, che saluto e ringrazio veramente di essere qui con me oggi. Un ciao e un grazie a voi.
Grazie a te.
Grazie a voi.
È un piacere davvero conoscere un po' più da vicino anche la vostra compagnia teatrale. Così quando vi vedremo sul palco sabato 19 avremo qualcosa di più che ci avvicina, almeno questa è la mia speranza. E allora possiamo avere da voi qualche anticipazione su quello che è la vostra compagnia, una compagnia storica di Padova, e poi magari anche qualcosa sulla rappresentazione che ci farete vedere. Vogliamo iniziare dal nome della vostra compagnia e da fare un po' di storia?
Prendo la parola.
Sì.
La compagnia si chiama Benvenuto Cellini, che nulla ha a che vedere con il celebre orafo scultore, ma è il personaggio che l'ha fondata nel 1935.
Quindi
era un maestro, una persona di cultura, era un maestro elementare, veramente appassionatissimo di teatro. Con amici così, in una sera di maggio, almeno questo mi hanno raccontato, hanno voluto provare a fondare questa associazione, questa compagnia, e da lì la cosa è continuata con qualche stop dovuto alla guerra, poi un altro stop con la morte di Cellini stesso, e poi hanno ripreso sempre con gli stessi attori, e fino ad oggi è continuata.
Quindi sono più di 80 anni che esiste questa compagnia,
quasi 90 anni.
Mamma mia, ma avete una data precisa per fare il compleanno? Quando
1935,
sarà?
Maggio 1935.
Quindi nel mese
almeno
di maggio.
Almeno questo è quello che mi ha raccontato la sorella di Benvenuto, che anche lei ha fatto parte della compagnia fino a qualche tempo fa.
È andata più avanti, si dice, no? In un certo senso.
Ci ha preceduti.
Ecco, sì. E Benvenuto Cellini, ma è incredibile questa omonimia, molto bella tra l'altro, no? Perché da
Cellini è un cognome, non ce ne sono tantissimi, ma ce ne sono in Veneto.
Invece io pensavo che fosse proprio dovuto al famoso artista, che tra l'altro era anche uno scrittore, ha scritto anche delle cose, però
certo.
Questa è un'altra storia, diciamo così. Quindi sì, la vostra storia nasce proprio quasi 90 anni fa da una persona appassionata di teatro, che ha trasmesso in tutti questi anni la passione di continuare a portare in giro il teatro nelle piazze, diciamo così.
Sì, certo.
Quindi adesso
voi siete testimone. L'ha preso mio padre dopo la morte di Cellini, dopo qualche anno dalla morte di Cellini, e da allora continuiamo.
E quindi di generazione in generazione si trasmette
praticamente sì
la passione.
in generazione.
Siete un po' unici.
Prego?
Siete un po' unici nella...
No, non penso.
Così tanto tempo insieme.
Beh, magari. Ho visto che c'è una compagnia a Venezia che addirittura ci batte, è del 34.
Mamma mia, un anno prima.
I sempre pronti.
Un nome incredibile, i sempre pronti.
Sì, non li conosco, conosco soltanto appunto il nome. E la data di fondazione.
Beh, intanto un po' di storia l'abbiamo sentita, una bella storia, ma adesso magari vediamo l'attuale vostra situazione, l'attuale vostra compagine teatrale, come si compone, di quanti elementi, un po' della vostra attualità.
Beh, elementi siamo 25 circa.
Un bel numero comunque.
Sì, non sempre tutti, chiaramente è impossibile contemporaneamente salgono sul palcoscenico, però bene o male tutti impegnati insomma in qualche modo.
Poi anche voi come altre compagnie, non so, avete persone che vi aiutano negli allestimenti, nei costumi, nelle luci, in tutte queste...
Beh, molte cose le facciamo noi. La regia molto spesso la prendiamo esterna, ma non sempre, non necessariamente, anzi qui Gian Pietro ha fatto delle regie negli anni, nel secolo scorso, ne ho fatte anch'io una, due.
Dire nel secolo scorso sembra chissà quanto tempo fa.
Insomma, sono 30 anni fa.
Ma molto, però insomma, però sembra un tempo molto più lontano, invece è abbastanza, insomma, certo, abbastanza recente. Ma e come nasce per voi la passione del teatro? Ok, è stata trasferita dai genitori in certi casi, e prosegue, ma e come lo affrontate, nel senso che siete autodidatti, fate dei corsi, vi perfezionate, come scegliete le persone che devono entrare o che fanno richiesta di entrare nella compagnia?
Beh, lascio la parola anche a Gian Pietro che parli anche lui.
Sì, beh, allora questo spirito autarchico, no, che ho un po' sorpreso per fare un po' tutto in casa, è un po' anche la fortuna della compagnia Benvenuto Cellini, perché nel periodo d'oro che è stato quello degli anni 60-70 funzionava anche come collante per il tessuto sociale del paese.
Sì.
Non si diceva quartiere,
sì,
allora,
sì,
era un paese. E di conseguenza questa cosa aveva stuoli e appassionati che andavano a teatro a vedere la compagnia, io non c'ero ancora, e il susseguirsi dei personaggi che sono saliti sul palcoscenico, che si sono scambiati le posizioni nel corso degli anni, è stato tutto frutto di una semplicissima, di un tantam, di un passaparola, di un sapete, sai, quella compagnia lì a Ponte di Brenta, cercano una giovane oppure cercano una persona un po' più âgée, cercano... Noi non abbiamo mai fatto provini, non abbiamo mai ascoltato gli attori perché magari volevamo metterli sotto una certa pressione, assolutamente, le nostre porte sono sempre state aperte. È stata la nostra croce e delizia, perché in tutti questi anni abbiamo assoldato miriadi di giovani e di vecchi, e per noi è stato sempre un piacere lavorare con tutti.
E quindi,
non abbiamo mai, un po' presumibilmente perché abbiamo l'umiltà per credere che non avevamo le spalline con i gradi, non avevamo mai fatto corsi né di dizione né di recitazione né di come stare in pubblico, come salire sul palcoscenico. Semplicemente ci lanciavamo all'avventura, chi voleva partecipare era il benvenuto, e ci mettevamo tutti quanti alla prova salendo sul palcoscenico, respirando questa meravigliosa polvere di
palcoscenico.
Il fatto che poi sia venuta questa voglia, sai, tieni presente che noi siamo figli di un'epoca in cui con la TV in bianco e nero, che trasmetteva quelli che allora si chiamavano sceneggiati televisivi,
sì,
e in realtà poi mandavano in onda delle cose veramente spettacolari, perché anche gli sceneggiati non erano quelle bazzecole che oggi sono le fiction, erano veramente capolavori, andava in onda anche alla sera qualche cosina di teatro.
È vero.
E quindi non era difficile appassionarsi al teatro allora. Oggi invece chi si appassiona al teatro forse è più stimolato e incoraggiato, perché se lo fa di sua sponte e va a cercarsi qualche cosa in TV, sulle teche, su YouTube, allora vuol dire che probabilmente viene proprio avvinto, innamorato, sì, dal teatro. E però sono sempre più pochi, sono pochi, non erano tantissimi come eravamo noi allora. Questa comunque potrebbe essere una sensazione negativa, ma è anche una sensazione positiva, perché chi si avvicina si innamora definitivamente.
Sì, e non va più via.
Un tempo eravamo di più e magari lo facevamo perché non c'era nient'altro, la TV da guardare.
Certo, certo. Ma il teatro vuol dire mettersi in gioco, salire su un palcoscenico, metterci la faccia proprio, come si può dire, perché si interpreta un personaggio, però si mette del proprio, e quindi l'impatto con il pubblico è molto ravvicinato, è molto sentito, quindi bisogna magari imparare a mettere da parte la timidezza o altri aspetti che possono limitare la buona riuscita della rappresentazione, perché non è proprio così facile, mi sembra.
Non lo è, però esiste tutto il mondo che nessuno vede, che è fatto di prove, di regia, di costumi, di messa in scena, di movimenti, di memoria.
È di memoria.
Assolutamente, perché sennò non sarebbe possibile, che alla fine ti manda proprio a cercare quella soddisfazione intima, personale, di dire adesso basta, voglio salire sul palcoscenico e far vedere che tutte queste ore che ho speso le ho spese per qualcosa che non solo piace a me, ma voglio far piacere anche agli altri che verranno a vedermi.
E quindi c'è una condivisione.
Si vince così.
Quante volte la settimana vi incontrate per fare le prove? Perché anche allora, questo è un bel impegno, no? Perché
probabilmente è un bel impegno, però tieni presente che siamo una compagnia di teatro amatoriale, quindi sì, non avendo i rigidi schemi del professionista, noi ci si vede un paio di volte alla settimana. Tre, quando proprio dobbiamo essere vicini a una scadenza e dobbiamo fare delle prove più serrate. Qualche giorno, qualche sera, sai che dalle 9 fino alle 11, a mezzanotte, dovrai stare al caldo, al freddo, su un palco, seduto in disparte perché non tocca ancora a te, però devi stare attento, devi prendere nota di quello che succede, se il regista ha qualche cambiamento da fare lo devi segnare anche te che non sei in scena. È un impegno,
è un impegno
importante.
Però è un impegno anche divertente, o no?
Assolutamente. Guai, e appaga moltissimo.
È vero, per quella che è stata una mia esperienza così diretta e indiretta, so che ci si diverte molto a fare le prove in teatro proprio, sì, e dopo c'è la soddisfazione di andare sul palco, quindi questo è il risvolto e l'appagamento del tutto il sacrificio, come si diceva un attimo fa, insomma, quindi molto bello. Molto bella la passione del teatro.
Il nostro tunnel della droga del teatro, no? Noi non vediamo l'ora di salirci per vedere le facce, per sentire gli applausi, per sentire le risate, magari anche per fare qualche piccolissima brutta figura, ma subito da riprendersi e ad andare avanti senza mai fermarsi.
Ecco, questo è importante.
È un'avventura straordinaria, un'avventura straordinaria.
Beh, questo signore Benvenuto Cellini che vi ha lasciato un così importante testimone, penso che sia felice di vedere dopo tanto tempo ancora il suo teatro proseguire, e speriamo ancora per tanto tanto tanto. A questo proposito io ho selezionato una musica, giusto per fare un po' una pausa musicale, e siccome non sapevo l'origine del nome della vostra compagnia, ho pensato comunque al famoso Benvenuto Cellini.
Thank you.
Riprendiamo la nostra conversazione con Virgilio e Gianpietro. Ci hanno presentato intanto la loro compagnia storica, Benvenuto Cellini di Padova, che abbiamo capito il nome deriva proprio dal fondatore, da questo signore appassionato di teatro, che nel 1935 ha pensato: ma perché non facciamo qualcosa, facciamo qualche spettacolo per il nostro rione, la nostra città, il nostro paese? E così oggi sono ancora qui Virgilio e Gianpietro per raccontarci quello che oggi ancora fanno, perché appassionati del teatro e hanno preso questo testimone e lo stanno portando avanti. Ma io direi che a questo punto potremmo parlare della rappresentazione che voi farete sabato al castello di Arquapolesine.
L'avvocato veneziano.
L'avvocato veneziano.
Il cui interprete principale, l'avvocato veneziano, appunto, è Gianpietro. Quindi ripasso a lui ancora
l'attore principale. Come avete scelto questo testo da mettere in scena?
Beh, questa è una storia un po' strana, perché ce l'ha praticamente commissionata moltissimi anni fa, una quindicina d'anni fa, l'ordine degli avvocati amministrativisti di Padova. Volevano presentare questo testo per gli associati, per tutti gli avvocati, ed è nata questa iniziativa che ancora in qualche modo la stiamo portando avanti, insomma.
È un po' un vostro cavallo di battaglia?
No, è uno dei.
È uno dei.
Uno dei. Cioè, nel tempo abbiamo toccato più generi teatrali, dal dialetto veneto, i balconi sul Canalazzo, è la nostra commedia di punta, no? nel campo dialettale, a Pirandello, a Ruzzante, tantissimi altri autori.
Sì, ma tutti autori di una certa elevatura.
Sì, cerchiamo che il principio che ci guida, tentiamo sia un principio culturale. Non tanto per fare, adesso non voglio mettermi qui a far polemiche che non avrebbero nessun senso su quello che viene propinato in giro. Diciamo che cerchiamo che il teatro sia T con la T maiuscola, nel senso sia presentato in maniera perlomeno decente, insomma.
Sì, quindi prendendo...
Quindi anche i testi hanno il loro
significato,
il valore.
Sì. Quindi dei testi che abbiano proprio anche un messaggio sociale, quindi il teatro come cultura.
Certo.
Senz'altro. E questo comunque senza voler finire a tutti i costi in una nicchia, intendiamoci. Noi si resta sempre umilmente una compagnia amatoriale. Però abbiamo sempre cercato, nello specifico, i testi che, anche se sembravano altisonanti, avessero comunque un filo conduttore con la società, con chi ci stava ad ascoltare, chi ci veniva a vedere. Non dovevamo propinare cose pesantissime o noiose, assolutamente. Dovevamo cercare sempre il testo che comunque avesse una sua ragion d'essere, che fosse un testo importante, serio, e anche quando si rideva e si scherzava e si faceva ridere il pubblico, ma sempre comunque con qualcosa di scritto bene. E siamo finiti logicamente anche ai vari Pirandello e Shakespeare, ma anche quando ci misuravamo col dialettale cercavamo il testo non improvvisato o scritto da qualche attore in vena di imbrattare carte, no. Cercavamo il testo di qualità, ecco, lo abbiamo sempre fatto.
Beh, complimenti davvero.
Non è falsa modestia, ma è proprio stata una scelta, ecco, una scelta che portiamo
comunque,
avanti.
Comunque non siamo i soli ad avere questo principio. Vedo che moltissime compagnie presentano magari meno lavori in repertorio, ma sicuramente con un impegno culturale serio, sicuro, che li porta avanti.
Ma questa è l'avvocato veneziano, è di Carlo Goldoni.
Certo.
Sì.
E quindi recite. Veneziano.
L'avvocato. L'avvocato veneziano è un lavoro del 1749, scritto da Carlo Goldoni, che era avvocato a sua volta.
Sì.
E ha voluto provare a mettere in scena una specie di quella che oggi chiameremo legal comedy. E ci è riuscito anche bene, nonostante alcuni aspetti decisamente utopistici del lavoro. È un lavoro gradevole che, nonostante i continui rimandi ai codici e a delle cose che potrebbero apparire noiose o interessanti solo alle orecchie di un avvocato, la magia di Goldoni riesce a tramutare in qualcosa di spassoso, divertente, sereno, romantico anche a tratti.
Sì.
Non facile se ti misuri con argomenti di tribunali e di cause. Ci è riuscito lui, ma lui era Carlo Goldoni.
Sì. Insomma, onore al maestro. Noi lo riconosciamo sicuramente, senz'altro. Però in questo caso reciterete in italiano o in dialetto?
Nel veneziano di Goldoni.
Nel veneziano di Goldoni. E quindi anche qua. Ecco, e quindi anche qua una preparazione, perché parlare in dialetto veneziano del Settecento non è come parlare il dialetto di oggi.
No.
La commedia è ambientata a Rovigo.
Ah, è vero, me l'ero dimenticata questa cosa, è vero. E quindi ci
anzi,
sarà...
l'unico che parla veneziano è l'avvocato. Gli altri parlano tutti in lingua, non tutti.
Ah.
Diciamo, buona parte dei personaggi parli in lingua.
Ecco, allora va bene, però sarà una interessante interpretazione. E poi è vero che si svolge a Rovigo, che l'avvocato si è dovuto spostare da Venezia a Rovigo per una causa.
Esatto.
Quindi sarà ancora più coinvolgente per la gente di questa città, di questo posto.
Speriamo.
Sì.
questo è l'augurio che ci si fa sempre, no? Ma insomma. E quindi abbiamo detto diverse cose. Io penso che vorrei fare un omaggio a Carlo Goldoni e io ho trovato una canzone molto particolare. Io ve la propongo, è una canzone di Lucio Dalla, Intervista con l'avvocato. Ce l'ascoltiamo insieme e poi ritorniamo qui.
Buongiorno, grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian, non le farò perdere tempo. Questa è la prima domanda, la Fiat nella sola Torino, a 120.000 le operai, 15.000 le industrie, legate a questo destino, l'aria dell'intera città, tanto densa da fare pietà. Ora sbaracca Volvera, la fabbrica per i miei cambi, la fonderia a Crescentino. Molto bene, avvocato, il suo inglese è perfetto, io ho tutto annotato, la stringo ancora fra i denti, da tutti ormai confermato, l'auto è in crisi profonda, l'auto non ha futuro, stecco di legno sull'onda, dopo l'assestamento le auto saranno più rare, finiranno per scomparire come lampare sul mare.
E riprendiamo invece la nostra conversazione. Siamo sempre con Virgilio e Gianpietro e abbiamo sentito già delle belle cose riguardo la loro compagnia, riguardo al fatto che ci faranno vedere questa commedia. E voi però abbiamo anche sentito che avete sempre dei testi un po' impegnati ed è un po' la vostra caratteristica, direi. Però avete ancora qualche sogno da realizzare o quali sono i vostri progetti?
Beh, adesso come progetto stiamo mettendo in scena e dovremmo finire, per mio sordire, entro fine anno, penso, il Tartufo di Molière. È la prima volta che ci avviciniamo a Molière e ne sentiamo anche le difficoltà, però è un altro autore che dà tantissima soddisfazione, come Goldoni stesso, come Shakespeare, come Pirandello e bla bla.
Come si fa a entrare dentro al personaggio? Questo lo chiedo a Gianpietro.
Come si fa ad entrare dentro al personaggio? Allora,
ti piacciono sempre i personaggi che devi interpretare?
Sì, devo dire sì. Più che altro entrare in un personaggio in maniera professionale, lì ci vorrebbe, vabbè, la nostra non è una bravura, è un prendere di petto il personaggio scritto, le sue parole scritte. Di solito cominciamo leggendo il copione assieme e facendoci un'idea di quella che potrebbe essere la caratteristica principale di ogni singolo personaggio. Poi logicamente arriva un regista e magari ti stravolge completamente la mente e la tua personalissima idea che ti eri fatto di quel personaggio. E ci vuole sempre una direzione che esuli sempre dal tuo volere, dal tuo piacere, dalla tua dedizione che puoi mettere al 1000% per cercare di far venire fuori questo personaggio, ma al di là dello studio personale, al di là della voglia che hai di far vedere che tu lo faresti così quel personaggio, perché ti piacerebbe che fosse proprio in quella maniera in cui tu lo descrivi, lo reciti, fortunatamente c'è anche una direzione, una regia che ti tarpa un po' le ali e ti riporta in una condizione più attoriale, più seria. E quindi finisci per innamorarti del personaggio che ti è stato ricucito e ritagliato addosso. Non è esattamente quello che volevi tu, non era quello che volevi tu. Quando hai letto il copione dici, ah che bello, lo farei così, gli farei fare questa battuta in questa maniera qui, magari sagace, brillante. Poi magari arriva il regista e dice no, questa battuta, questo personaggio la dirà piangendo oppure la dirà chino su se stesso con la testa bassa. Tu ci pensi e dici ma non mi sembra il personaggio. In realtà poi una volta provate le scene, visto come potrebbe funzionare anche nella maniera registica, dici no, è vero, il personaggio visto dal regista è un personaggio che vedranno anche gli spettatori. E sarà migliore di quello che pensavi tu, sarà più bello, sarà più riuscito. Quindi il lavoro sul personaggio è sempre un lavoro fatto in più di una persona.
E quindi è molto importante la figura del regista, che però nel caso vostro cambia. Non è sempre la stessa persona il regista, o ho capito male?
No. Cambia.
Quindi è il regista che dà la direzione.
Decisamente.
Voi però scegliete quello che volete rappresentare. La scelta è vostra, non è? E poi chiamate il regista perché vi imposti, esatto, e vi guidi.
Noi scegliamo il testo e chiamiamo il regista.
E ogni volta...
A volte il regista è interno, eh?
Ok, voi, spesso. Nella vostra compagnia stessa?
Sì, certo. Sì.
E quindi avete delle belle capacità, perché non è facile essere registi, no?
Bisogna vedere che testo è, sai, ci sono molte variabili.
Certo. Voi riuscite a coinvolgere anche persone giovani?
Sì. Incredibile ma vero.
Questa è una bella risposta, incredibile ma vero, perché è una domanda che faccio sempre.
È giusto, è vero, ha ragione.
Ma è così, noi, vabbè, non noi, tutte le compagnie di teatro hanno bisogno di un ricambio generazionale.
Sì.
Un po' perché le commedie lo esigono, le commedie non sono fatte solo da vecchi barbogi e tutti con la stessa età, le commedie hanno anche i giovani innamorati, gli attori giovani, le figure più piccole, più grandi. E incredibile, meraviglioso, questa compagnia è sempre riuscita ad attirare al suo interno, un po' per curiosità, un po' perché magari la fidanzata del mio amico recita lì, ma io voglio andargli a vedere questi, chissà che magari non posso provare anch'io una scenetta, qualcosa. E in tutti questi anni abbiamo sempre avuto la fortuna, magari non tutti gli anni, ma spesso, di avere quello che si chiama ricambio generazionale, cioè di avere bellissimo. Dei giovani che venivano incuriositi, si avvicinavano, dicevano ma io non sono capace, non ce la farò mai, e ancora oggi sono lì che recitano e si divertono come dei pazzi. Quindi, ecco. Fortunatamente.
Questa è una grande fortuna perché queste giovani generazioni devono entrare in contatto in qualche modo con le altre generazioni e continuare, perché questa compagnia vostra, l'associazione artistica Benvenuto Cellini, deve continuare, lo dico io, però assolutamente va.
Io se vuoi ti aggiungo anche il carico di briscola, ti dirò che tra tutti gli hobby che una persona può avere a qualsiasi età, quello del teatro, io l'ho sempre detto, è l'unico hobby che ti permette di stare assieme a gente che ha tutta la tua vita, dal più piccolo che ha 16-18 anni al più grande che ne ha 90. Sfido chiunque a trovare un hobby dove l'anagrafe sia così variegata.
Sì,
di solito gli hobby che abbiamo sono sempre quelli di dire beh vado a caccia, con chi ci vado? Col mio amico che ha la mia stessa età. Beh vado a nuotare, con chi ci vado? Con l'amico che ha la stessa età. Beh andiamo a cena assieme stasera, con chi? Con quelli con i quali abbiamo fatto, che ne so, il servizio di leva oppure la scuola tanti anni fa. Ma hanno tutti la stessa età. E invece se tu fai teatro e ti diverti a recitare, quando vai a cena la sera esci con tutto il tuo mondo, quello che ti è appartenuto, che non c'è più, quello che sei ancora tu e che ha la tua età, quello che sarà la tua età se sarai fortunato ad arrivare a quei traguardi lì. Credi che questo hobby qui ha questa
per ogni età,
che gli altri hobby non hanno, ecco.
È un hobby senza età, va bene per tutti, per tutte le stagioni.
Certo, e lo consigliamo vivamente.
Ma come la mettiamo con la memoria?
Virgilio?
C'è chi ha un dono
e c'è chi non ce l'ha.
Gli viene molto facilmente. Chi deve impegnarsi molto di più per riprendere, per ricordare. Poi ognuno ha il proprio metodo anche per memorizzare le parti. A volte anche si tenta di ricordare com'è impostata la frase nel copione, visivamente cerchi di vederla e a volte ti viene in mente. Devi avere però sempre lo stesso copione.
Sì,
se
certo.
Cambi il copione perché hai cambiato qualcosa e cominci ad avere problemi, ma questo è uno dei metodi.
Questo è uno dei metodi e poi c'è anche da dire che...
Chi usa questo, chi ne usa altri.
C'è anche...
chi usa la memoria fotografica perché sa che sul palcoscenico dovrà spostarsi in determinate zone del palco o toccare qualcosa delle scenografie che lo aiuteranno a ricordare in quel preciso momento la battuta che deve dire.
Ma c'è ancora la figura del suggeritore o suggeritrice?
sì. Non è nascosto nel tunnel del boccascena, è nascosto dietro le quinte. Ma è più un portafortuna che un suggeritore vero e proprio. Perché
è qualcuno
teatrini...
che segue.
Sì.
Sì, è qualcuno che segue. I teatrini di provincia non hanno il golfo mistico, i grandi loggioni, sono proprio di fronte al pubblico, anzi sono quasi in bocca al pubblico.
Sì, è vero.
Quindi sentire un suggeritore dietro le quinte non è mai carino.
No.
Il suggeritore in quel momento è lì, sta seguendo, ma sa benissimo che non potrà intervenire, dovrà solo pregare che tutti si ricordino.
insomma, esatto. Questa è l'emozione e tensione che si vive prima di andare sul palco. Dopodiché, molto spesso l'adrenalina fa un ruolo eccezionale che magicamente si ricorda tutto.
E resta in circolo anche parecchio dopo che è
finito. Sì, è vero. Sì. Quanto è utile dopo andare a scaricare la tensione assieme e discutere magari di quello che è andato bene, meno bene, o la soddisfazione, no? di dire quanto è stata contenta tutta la platea.
Sì, è appagante. Se poi c'è anche ci sono anche un paio di birre in mezzo,
allora è ancora meglio. Sì. Ma poi c'è anche l'atmosfera prima della rappresentazione, che sicuramente ci sarà silenzio, raccoglimento, non lo so, in base alle caratteristiche.
L'atmosfera prima della recita è sempre un po' caricata di ozono, quindi si sente puzza di elettricità, è un po' difficile stare.
E quindi bisogna stare sempre molto calmi, se no si scatta,
campana,
vero? Però dopo, insomma, c'è anche una gestualità che si fa in teatro, giusto? Oppure, non so, i famosi scongiuri.
In maniera scaramantica, sì, esiste una parola irripetibile qui, ma comunque ce la diciamo tutti prima di entrare in scena. Ce lo auguriamo di cuore.
Speriamo.
Allora, io ho un ultimo stacco musicale. È una proposta che va un po' a onorare Carlo Goldoni. Un po' di musica, Goldoni Experience, musica di scena. L'ascoltiamo insieme?
Thank you.
Ecco, abbiamo fatto ascoltare giusto un po' di musica per creare l'atmosfera, l'atmosfera che è quella un po' finale del nostro programma, che sta giungendo al termine, e quindi abbiamo il tempo per i saluti o anche perché possiate dire qualche aneddoto che più vi è rimasto impresso nella vostra carriera di attori e di protagonisti, se volete dirci e raccontarci qualche cosa.
Ma non ho aneddoti particolari. Diciamo che la particolarità è ogni sera che si va in scena.
Ogni sera, ogni volta. Quindi.
Sì, perché c'è un piacere particolare, c'è un qualcosa che ti sprona, qualcosa che ti viene in mente, magari un ricordo nel vedere una persona tra il pubblico o nel vedere un certo teatro ti ricorda qualcos'altro. Personalmente non ho idee e ricordi specifici, ma ho la certezza e il piacere di far teatro, di far parte di un teatro.
E questo è un grande piacere davvero. Ma voi portate le vostre commedie anche in tutta Italia?
C'è stato un periodo che avevamo questa possibilità, ma non è che sia semplice, appunto, per motivi anche di lavoro, soprattutto perché essendo amatoriali, per mantenerci dobbiamo lavorare.
Eh sì.
E di conseguenza... Sono cambiate anche le condizioni nelle quali,
certo,
veniamo cercati di volta in volta, insomma. Quindi una volta i cartelloni erano decisamente più ricchi, le opportunità erano più numerose. Gli agenti teatrali avevano il numero di telefono e chiamavano spesso, addirittura c'è stata una decade dove eravamo costretti a rifiutare molte, molte chiamate. È cambiato parecchio da allora, è cambiato tutto e non sempre in meglio, purtroppo. Ecco.
Vabbè, ma la vita continua, è la vita teatrale,
eh sì,
e della vostra compagnia, associazione artistica, sicuramente proseguirà. E noi saremo contenti di vedervi intanto sabato 19 agosto. Io vi ringrazio davvero tanto per tutto quello che ci avete raccontato, e voglio fare ancora un invito a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ricordando di prenotare, se ancora non è stato fatto, il posto a teatro sabato 19 agosto al Castello di Arquapolesine. Alle ore 21 ci sarà lo spettacolo L'Avvocato Veneziano con l'Associazione Artistica Benvenuto Cellini di Padova. Quindi questo è l'invito a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, perché andare a teatro io credo che sia un bene per ciascuno di noi, si può sognare ad occhi aperti, ma poi perché il teatro allunga la vita.
Senz'altro.
E quindi un grazie davvero a Virgilio e a Gianpietro con tutto il cuore, veramente, e ci vediamo presto.
Grazie a voi.
Grazie. E grazie anche a quanti sono stati con noi all'ascolto. Ricordo che la diretta di Ascoltiamoci alla Radio torna sabato prossimo, sempre alle 11, subito dopo il notiziario. Io vi aspetto come sempre qui al nostro salotto radiofonico con altre persone, altre esperienze da condividere assieme. E ricordate che potete ascoltare Radio RVD anche con Alexa. Basta dire: Alexa, apri Radio RVD. E sarete invasi dalla musica e dai programmi di Radio RVD. Ciao e grazie a tutte e a tutti.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.